Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Pedagogia Itinerante. Oggi parliamo di ansia. Che cos'è l'ansia? È un'emozione complessa con la quale abbiamo a che fare molto più spesso di quello che ci piacerebbe. È un'emozione che va compresa, perché come tutte le altre emozioni è utile alla nostra sopravvivenza. Il problema è quando quest'ansia si accumula, e se è un problema in noi adulti, figuriamoci che enorme problema può essere nei bambini e nelle bambine. Quindi per questo è molto utile capirla, studiarla, cercare di trovare strategie utili per trovare soluzioni per poter vivere meglio, questo soprattutto per quanto riguarda bambini e bambine, perché la sofferenza che deriva dall'ansia non ci permette di vivere bene, non ci permette di vivere al meglio delle nostre possibilità e capacità, e per bambini e bambine questo è ancora più difficile. Quindi sta a noi adulti aiutarli a trovare strategie, soprattutto se siamo i loro genitori, ma per fare questo ci dobbiamo documentare e dobbiamo studiare. Quello che vorrei presentarvi oggi è un libro che parla di ansia e si intitola Le paure segrete dei bambini, come capire e aiutare i bambini ansiosi e agitati, scritto da Lawrence Cohen, psicologo, psicoterapeuta specializzato in terapia del gioco, nel gioco infantile e nella genitorialità. Grazie a questo libro Cohen ci dà una descrizione di cosa sia l'ansia e di quali siano, secondo lui, le strategie e le metodologie per poter superare le problematiche legate all'accumulo di ansia nei bambini e nelle bambine. L'autore parla del sistema di sicurezza. Quando il sistema di sicurezza è attivato, tutto va bene, la vita scorre tranquilla e non ci sono particolari problemi. Ma quando situazioni di accumulo di ansia irrompono nella vita di tutti i giorni, il sistema di sicurezza viene compromesso. E questo dà luogo a situazioni critiche, dove l'ansia prevale. All'interno del libro è spiegato come funziona questo sistema sicurezza, come viene ricomposto attraverso diverse fasi e come è possibile aiutare bambine e bambini a ricomporlo. L'ansia, quindi, che è la principale disturbatrice di questo sistema di sicurezza, può essere notata in bambine e bambini poiché è associata a diversi campanelli di allarme, come ad esempio la rimuginazione mentale, la presenza di pensieri ossessivi o le preoccupazioni incessanti, o altri esempi che vengono ben descritti. Ciò che i bambini e le bambine, ma non solo loro, applicano quando siamo in presenza di una situazione troppo ansiosa è il principio dell'evitamento, che è un meccanismo di difesa utilizzato da coloro che sono ansiosi. E a che cosa serve l'evitamento? Serve per evitare, appunto, tutto ciò che ci ricorda il pericolo, e cioè le conseguenze dell'ansia, che vengono vissute come situazioni pericolose, poiché non sono sicuramente situazioni piacevoli. Questo però ci porta ad osservare un paradosso, dice l'autore, cioè che cercando di evitare l'ansia in realtà la si accresce, poiché evitando le situazioni ansiose il bambino o la bambina sfugge ad esse, non accumulando esperienze e strumenti per poterle in qualche modo limitare e poi superare. L'autore si descrive come una persona ansiosa da quando era piccola, e quest'ansia, a sua detta, deriva un po' da madre natura e un pochino dai genitori. Infatti questo libro ha come principali lettori, a detta dell'autore, proprio i genitori. Genitori soprattutto se hanno a che fare con bambine o bambini ansiosi. Questo perché non è mai troppo tardi per riconoscere la propria ansia eccessiva e provare a cambiare per non trasmetterla ai figli, cosa fondamentale, perché se c'è una cosa che noi adulti possiamo fare da genitori o da educatori o educatrici è quello di evitare di replicare i nostri errori, oppure evitare che le nostre sofferenze vissute nel corso dell'infanzia vengano trasferite ai bambini e alle bambine con i quali e con le quali abbiamo a che fare. L'atteggiamento dei genitori, secondo Cohen, è quello di incoraggiare i figli e le figlie ad affrontare le paure, grazie ad una delicatezza particolare che solo un genitore può avere nei confronti di un bambino o di una bambina, e a tanta pazienza, perché affrontare le paure significa avere a disposizione tanto tempo, accettare che ci voglia del tempo per vedere che le azioni, gli atteggiamenti abbiano poi dei risvolti pratici e portino a dei risultati. E se qualcuno si sta chiedendo come sia possibile aiutare bambini e bambine che vivono situazioni troppo ansiose, La risposta è sicuramente attraverso un percorso di terapia, ma l'autore rileva che all'interno dei percorsi di terapia, che rimangono lo strumento fondamentale per superare queste situazioni molto complesse, ci siano delle mancanze, soprattutto una, e cioè il non considerare la relazione genitore-figlio come una risorsa fondamentale per superare queste situazioni. Infatti, quella genitore-figlio è una risorsa potente, è una relazione privilegiata, è una relazione che si è impostata sull'amorevolezza, sulla pazienza, sulla delicatezza, sul rispetto, sull'ascolto attivo, empatico, aiuta a gestire sempre meglio gli episodi di ansia. Uno dei temi principali di questo libro è appunto la connessione e la disconnessione, sempre all'interno della relazione genitore-figlio. Gli episodi di connessione e disconnessione fanno parte della vita quotidiana e vengono vissuti dalla nascita, dove c'è una potente connessione soprattutto con la madre, dalla gravidanza in poi, e si prolungano per il resto della vita finché c'è una relazione con i propri genitori. Questi episodi di connessione e disconnessione possono essere molto potenti e spesso durante gli episodi di disconnessione, che sono episodi di allontanamento, di rabbia, di litigio, si generano nei bambini e nelle bambine dei comportamenti scorretti che sono spesso guidati dalla troppa ansia. Spesso, purtroppo, alcuni genitori rispondono a questi comportamenti sottraendo amore, con episodi di isolamento, con punizioni, con umiliazioni, a volte anche utilizzando la violenza, purtroppo, oppure con le minacce. E questo non riguarda solamente i genitori, mi permetto di aggiungere, ma anche le figure educative che all'interno delle scuole, dei vari progetti, hanno una relazione prolungata di diverse ore per tutti i giorni con le bambine e coi bambini. E quindi anche loro, essendo delle fondamentali figure relazionali, hanno, a mio avviso, il dovere di formarsi anche sul tema dell'ansia tra gli altri temi e tra le altre tematiche fondamentali all'interno della scuola o del mondo dell'educazione, per poter collaborare con la famiglia e evidenziare e portare a galla se ci sono degli episodi di ansia e poi cercare insieme di collaborare per risolverli o attenuarli. A volte, dicevo, quando i genitori sottraggono amore di fronte ad episodi di comportamenti che ritengono scorretti, aumenta la disconnessione. E quando aumenta la disconnessione, vengono messe in pratica degli atteggiamenti, delle azioni che non sono assolutamente efficaci, perché la disconnessione aumenta l'insicurezza e l'insicurezza fa in modo che le situazioni cariche d'ansia si ripetano più spesso. La cosa fondamentale che l'autore sostiene è che i genitori, o le figure educative in generale, debbano diventare esperte ed esperti di riconnessione. In che modo si può diventare esperti di riconnessione? Soprattutto, ci dice Cohen, attraverso il gioco, perché il gioco è uno dei modi migliori per riconnettersi con il bambino o con la bambina. Questo perché all'interno del gioco c'è ascolto, c'è contatto, c'è vicinanza e grazie al gioco possiamo riempire il bicchiere emotivo dei bambini e lo possiamo riempire con amore, con sicurezza, con affetto. Questo soprattutto è una frase, è un pensiero rivolto ai genitori. L'affetto, l'amore, la sicurezza sono fondamentali nella vita di un figlio o di una figlia per avere una base sicura, per evitare di cadere nelle trappole dell'ansia, nella paura eccessiva che può scaturire da un evento anche quotidiano come una prova fisica, fare un salto molto alto, da un allontanamento, da un tentativo di trascorrere del tempo lontano dalla famiglia o molto semplicemente di trascorrere la notte nella propria stanza. Ovviamente il gioco da solo non basta, perché l'autore ci dice deve viaggiare in parallelo con un ascolto profondo, un ascolto non giudicante, un ascolto che accolga le emozioni, che sia in grado di guidare poi dolcemente il bambino o la bambina verso strategie più efficaci per superare questi momenti di difficoltà. Sembra scontato, ma è sempre bene dirlo, vietatissimo esortare le bambine e i bambini a non piangere, esortarli a non arrabbiarsi, oppure a sminuire le emozioni che loro provano, perché il bambino o la bambina, non vedendo riconosciuta la propria emozione, si allontana, si disconnette ancora di più dal genitore in un momento di smarrimento totale. Questo libro, quindi, che ripeto si intitola Le paure segrete dei bambini, come capire e aiutare bambini ansiosi e agitati, è un libro che contiene strategie di educazione al gioco per bambini, bambine, ragazze e ragazzi fino ai 12 anni, con lo scopo di ripristinare il flusso giocoso della vita e il flusso gioioso della vita. Mi sembra una formula bellissima per diffondere delle pratiche utili a superare gli stati ansiosi delle bambine e dei bambini. Pensando ad una situazione tipica dei contesti educativi, scolastici in generale, possiamo avere questa immagine come immagine esemplificativa del contenuto di questo libro. Un bambino o una bambina che sta scrivendo su un foglio e ad un certo punto cancella perché ha fatto un errore. E questo errore è talmente inaccettabile che cancella con una pressione eccessiva, talmente tanto forte da strappare il foglio. Oppure, altra immagine, questo bambino o questa bambina che scrivendo una parola compie un errore e allora cancella con la gomma e poi riscrive di nuovo. Ma il foglio non è più pulito come prima, il foglio è sporco, ci sono i tratti dell'errore della scritta precedente e allora cancella di nuovo. Ma questo foglio sta iniziando a diventare un caos e quindi prova a riscrivere magari calcando, pigiando un po' di più con il lapis e questo foglio non è più perfetto come prima, non è più pulito come prima e allora l'ansia prende il sopravvento. Accartoccia il foglio, lo strappa e lo butta via. Questa è una situazione scaturita da un eccesso di ansia. Quando siamo in presenza di una situazione del genere, dobbiamo ricordarci che il nostro scopo è quello di accompagnare amorevolmente le bambine e i bambini per farli accettare serenamente l'errore come parte della vita, e questo in collaborazione con la famiglia. Non basta ovviamente per superare un episodio del genere, perché un episodio raramente è un episodio singolo, poi magari può capitare, ma se vediamo che questi episodi sono ricorrenti e che la bambina o il bambino non riesce ad accettare serenamente l'errore perché non sopporta l'idea di vedere dei segni, dei fogli un po' rovinati, allora potremmo essere di fronte a una situazione ansiosa e a una bambina o un bambino che vive delle esperienze cariche d'ansia, e queste esperienze causano sofferenza, perché questa è la chiave centrale. Un'esperienza ansiosa è un'esperienza che causa sofferenza, è per questo che dobbiamo agire, perché il bambino o la bambina soffre. Spesso però è facile scambiare l'ansia con qualcos'altro, e qui arriviamo alla prima lettura che vorrei proporvi in questa puntata. A volte l'ansia infantile è palese, purtroppo però può colpire in modi molto diversi. Così alcuni bambini ansiosi non sembrano ansiosi, ma piuttosto aggressivi o antipatici. Un ragazzino di nome Ralph finiva spesso nei guai mentre correva nel cortile della scuola, poiché andava a sbattere contro gli altri bambini. Un giorno, dopo aver urtato contro qualcuno, si rifiutò di chiedere scusa, e questo comportamento fece credere agli insegnanti che lui non provasse empatia o non sapesse preoccuparsi degli altri. Dopo averlo incontrato alcune volte, mi era chiaro che aveva un sacco di empatia. Il suo problema era l'ansia. Preoccupato che nessuno giocasse con lui, durante la ricreazione correva in giro senza meta, incapace di leggere la situazione sociale o di partecipare ai giochi organizzati. Andava a sbattere contro gli altri bambini perché evitava il contatto visivo. Dopo aver fatto male a un bambino ed essere stato costretto a chiedere scusa, la sua ansia sociale si manifestò in modo ancora più forte. Distolse lo sguardo, sorrise nervosamente e non riuscì a trovare la risposta giusta che tutti si aspettavano da lui. Il suo silenzio e il suo sorriso fecero arrabbiare gli insegnanti e preoccupare i genitori. I bambini come Ralph non rientrano nell'immagine che noi abbiamo dei bambini ansiosi, che se ne stanno appartati in un angolino a mordersi le unghie. Tuttavia, i loro problemi si comprendono meglio se sono considerati una manifestazione d'ansia. La prossima volta che i vostri figli mostrano un comportamento scorretto, domandatevi se l'ansia possa esserne la causa. Questo mi sembra un esempio calzante per quanto riguarda il mondo scolastico in generale. Per questo motivo è molto importante la formazione. Noi figure educative dobbiamo essere sempre aggiornate, sempre formate su tutto ciò che riguarda il mondo dell'infanzia. In questo caso una valutazione frettolosa o una valutazione errata potrebbe generare dei fraintendimenti tra insegnanti, scuola e bambino. E soprattutto non potrebbe arrivare al risultato sperato, che è quello di far vivere serenamente al bambino, come nell'esempio di Ralph, la sua vita, in questo caso a scuola. gli insegnanti spaventati o i genitori arrabbiati perché il bimbo non si comporta come loro vorrebbero, potrebbe dare luogo a una serie di punizioni, ricatti e irrigidimenti per quanto riguarda la relazione genitore-bambino o insegnante-bambino, e non portare a buoni risultati, ma portare solamente a un replicarsi di questi episodi senza nessuna risoluzione positiva della problematica, che in questo caso è una problematica legata all'ansia sociale, come ci dice l'autore. L'autore dedica molto spazio anche al concetto di evitamento. L'evitamento ci permette di evitare le situazioni problematiche e quindi evitare ciò che di negativo porta come conseguenza una situazione ansiosa. Noi adulti siamo veramente esperti nell'evitamento, noi sappiamo benissimo cosa ci disturba, cosa ci dà noia, cosa ci causa ansia, e molto spesso, piuttosto che affrontare queste situazioni e superare o gestire le nostre problematiche legate all'ansia, prendiamo la scorciatoia, semplicemente evitiamo. Questa è la nostra scorciatoia e ovviamente è sconsigliata anche dall'autore all'interno di questo libro. Il prossimo estratto parla proprio di questo argomento. L'evitamento è un problema centrale nell'ansia ed è il motivo per cui si dà il consiglio: affronta le tue paure. Questo non significa che dobbiamo costringere i bambini a confrontarsi con le loro paure quando non sono pronti. È crudele forzarli, come lo è spingere un bambino che ha paura dell'acqua nella parte alta della piscina, così o nuota o affoga. Spesso questo approccio si ritorce contro, creando una paura molto più profonda, poiché indebolisce il senso di sicurezza e di fiducia del bambino e l'affidabilità degli adulti. Pertanto, la sfida al comportamento di evitamento deve essere fatta con delicatezza e con una grande dose di supporto emotivo amorevole. I bambini ansiosi mostrano agitazione estrema quando non possono più evitare ciò che li spaventa. Un bambino con la fobia dei cani prima o poi si troverà faccia a faccia con un cane. Molti genitori vivono con il terrore questo sovraccarico di ansia. Una madre un giorno mi raccontò: a volte riusciamo a convincerla a provare qualcosa di nuovo, ma altre volte è solo una bambina allo sbando che trema e singhiozza. Attraverso l'applicazione delle strategie e dei metodi citati in questo libro, genitori e figli e figlie possono riuscire a superare, a gestire sempre meglio le situazioni ansiose. Non superare, gestire sempre meglio. E questo evitando di evitare e riuscendo a vivere con consapevolezza l'emozione che lo stato ansioso sta portando a galla. Non è facile, non è assolutamente facile, ma questo è ciò che va fatto, quindi informarsi, informare la famiglia e collaborare per agire insieme all'unisono. All'interno di questo libro sono citati diversi giochi che l'autore ha inventato e messo in pratica insieme a bambine e bambini che erano in terapia con lui. E ve ne cito uno a titolo esemplificativo, che è un gioco che l'autore ha inventato quando ha colto l'importanza del segnale di cessato pericolo. Il segnale di cessato pericolo è quel segnale finale che riesce a ripristinare il sistema di sicurezza, quello di cui parlavamo all'inizio, che una volta ripristinato riporta il bambino o la bambina in condizioni di fiducia, sicurezza e tranquillità. E il gioco è il seguente. Comincio il gioco nascondendomi platealmente dietro un mobile o sotto una coperta. Poi sussurro al bambino: la via è libera? Mi invento qualcosa di esagerato, che mi spaventa, qualcosa di assurdamente non pauroso, come i cuccioletti o qualcosa di molto improbabile come i pirati. Non usate cose che spaventano davvero i vostri bambini, salvo che non ve le suggeriscano loro, altrimenti il gioco può diventare davvero spaventoso, invece che spaventoso per finta. In questo gioco personifico un sistema di allarmi iperattivo, mentre i bambini fanno la parte di un segnale di via libera sicuro di sé. Loro non la vedono così, naturalmente. Se mi assicurano che la via è libera, esco allo scoperto, solo per scoprire qualcosa di nuovo che mi spaventa. Potrebbe essere una matita. Oh no, i pirati devono essere stati qui per disegnare una mappa del tesoro con questa matita! E corro di nuovo sotto la coperta. Alla fine i bambini mi convincono che tutto va bene e che sono al sicuro. La loro ripetizione del segnale di cessato pericolo, in un ambiente giocoso, ha il magico effetto di aumentare la potenza dei loro segnali di via libera interni. Naturalmente, alcuni bambini non vogliono rassicurarmi, ma trovare più e più cose che mi spaventano. I risultati sono gli stessi. Giocare provoca le risate e le risate allentano la paura. Qui il gioco viene utilizzato dall'autore all'interno delle sedute di terapia per fare leva sul rafforzamento del segnale di cessate il pericolo. Ma andiamo avanti e parliamo di empatia. Empatia è un altro concetto chiave per l'autore per superare le problematiche legate all'ansia. Empatia significa mettersi nei panni dell'altro, significa riconoscere le emozioni presenti nell'altro o nell'altra e farle proprie, rispecchiare ciò che vedo, rispecchiare la persona che ho davanti per entrare in connessione profonda con essa. In questo caso l'empatia è una caratteristica fondamentale che i genitori devono avere, devono acquisire per poter aiutare i propri figli e le proprie figlie a non vivere situazioni ansiose oppure a cercare di gestirle al meglio. Ma veniamo alla lettura. Il primo passo è l'empatia. Che cosa si prova a essere dentro la testa di vostro figlio che si sente così ansioso? Senza empatia è facile respingere le sue paure. Naturalmente non intendiamo essere sprezzanti, vogliamo rassicurarlo, aiutarlo a calmarsi, alleviare le sue sofferenze. Tuttavia, il bambino può facilmente sentirsi sminuito. Ecco alcuni esempi tipici di commenti che li liquidano e smentiscono il bambino. Non essere sciocco. Non c'è niente di cui aver paura. Perché hai paura di quello? Smettila di fare il poppante. Il contrario di liquidare è riconoscere. Sostituite i commenti sprezzanti letti prima con queste frasi empatiche che riconoscono le emozioni del bambino. Wow, è stato davvero spaventoso. Sembri un po' spaventato, vuoi darmi una mano? Se avessi avuto quell'incubo, anch'io mi sarei spaventato. Tutti hanno paura, a volte, anche gli adulti. Sì, persino io. Chi siamo noi per affermare che la preoccupazione di un bambino è ridicola? Certo, i mostri sotto il letto non sono reali, ma la paura del bambino è reale. Il ridicolo è un vicolo cieco, mentre l'empatia è una strada per arrivare a soluzioni creative. Quindi empatizziamo con i bambini e con le bambine, non ridicolizziamoli, non umiliamoli, non sentiamoci talmente tanto pronti alla vita da sminuire le paure dei bambini o ciò che provano i bambini, perché tutte le emozioni sono giuste e ciò che dobbiamo fare con loro è riconoscerle, accoglierle, ascoltandoli in modo attivo, con grande empatia, per dare valore a quelle che sono delle sincere paure di un essere vivente in fase di crescita all'interno di un percorso evolutivo e di apprendimento. Concludiamo questa puntata, che si sta anche prolungando troppo, con un messaggio da parte dell'autore alle famiglie, ai genitori. E il messaggio è questo: non perdete la speranza, non è possibile modificare i propri geni o quelli dei figli, non si può scegliere il temperamento del bambino e nemmeno il proprio, non si può modificare il tipo di educazione ricevuta. Potreste aver già contribuito all'ansia di vostro figlio, va tutto bene, lo potete comunque aiutare. Potete diventare una fonte di calma, di fiducia e di competenze per affrontare i problemi da adesso. Potete educarlo in base al suo temperamento e ai suoi bisogni. Potete affrontare le vostre ansie e imparare risposte efficaci per quando vostro figlio è ansioso. Potete aiutarlo a riazzerare il suo sistema di sicurezza e potete reimpostare il vostro. Mi sembra un grandissimo stimolo per non perdere la speranza e per avere in mente che l'obiettivo finale è quello del benessere delle bambine e dei bambini, e soprattutto se sono vostri figli. Con grande umiltà cerchiamo di accogliere i bisogni delle bambine e dei bambini, anche se siamo in presenza di situazioni che li stressano molto, cerchiamo di ascoltarli con profondità, con rispetto, con empatia, e facciamo in modo che tutte le nostre azioni, tutti i nostri pensieri, tutte le nostre parole abbiano lo scopo finale di fargli vivere un'esperienza positiva con la vita e un'esperienza positiva con le loro emozioni, cercando di evitare situazioni spiacevoli perché fanno parte della vita e lo faranno sempre, ma cercando di riaffrontarle insieme, parlandone insieme, in famiglia, a scuola, nei contesti educativi. Le figure educative devono anche loro essere accoglienti e insieme alla famiglia cercare di costruire un ambiente e delle relazioni che siano utili per una crescita sana, positiva, felice e di gestione e di comprensione anche di quelle che sono le situazioni spiacevoli della vita, che capiteranno sempre. Io vi ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata. Vi ripeto il titolo di questo libro dal quale ho preso spunto per parlarvi di ansia, che è Le paure segrete dei bambini, come capire e aiutare bambini ansiosi e agitati, scritto da Lawrence Cohen. Vi ricordo che lo trovate nella descrizione della puntata se siete curiosi e volete approfondire questo argomento, oppure se i vostri figli e le vostre figlie vivono situazioni ansiose e volete aiutarli, aiutarle, perché all'interno del libro sono descritti molti giochi e molte strategie utili. Io, come cerco sempre di fare, vi invito ad approfondire le tematiche legate all'educazione, all'apprendimento e all'infanzia, perché la formazione, l'autoformazione è fondamentale. Non si smette mai di studiare, non si smette mai di imparare. Vi ringrazio ancora un'ultima volta, vi auguro una buona vita e, se vorrete, ci risentiremo in una nuova puntata di Pedagogia Itinerante. A presto!